Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di Radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme ad Elisabetta Merati e voi ci state ascoltando in diretta o in streaming o in podcast su sbs.com.au/italian. E adesso ritorno al nostro appuntamento con Australia. Voglio andare a vivere in Australia e appunto vi ricordo che se volete farci delle domande potete farlo scrivendo a italian@sbs.com.au oppure sulla nostra pagina facebook.com/sbs italian. E da qualche giorno, con l'apertura completa dei confini da parte del Western Australia, l'Australia è ritornata ad essere un paese senza significanti limitazioni in ingresso, come abbiamo ascoltato anche prima. Adesso persino le limitazioni per il Covid, come l'uso della mascherina, il QR code, verranno nelle prossime ore progressivamente eliminate nel Victoria e New South Wales, quindi sembra l'alba di una nuova situazione, anche se il Covid-19 chiaramente rimane, come mostra anche il fatto che se l'è preso proprio il leader dell'opposizione Anthony Albanese.
E in questi ultimi mesi in diversi settori lavorativi sembra esserci una grossa carenza di personale, dopo che le limitazioni rese necessarie dal Covid hanno ridotto all'osso i flussi migratori in entrata. Quali sono le misure prese dal governo per ovviare a questo problema? Allora, noi ne parliamo come sempre con Emanuela Canini, agente di immigrazione. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Emanuela. Allora, iniziamo proprio dal visto Working Holiday Visa. Allora, c'è stato un recente innalzamento dei limiti di età del Working Holiday Visa per gli italiani a 35 anni. Allora, innanzitutto, come sta andando, visto che insomma è recente, però bisogna ancora vedere quanto i flussi, immagino, sono stati i flussi di arrivi sono cambiati in questi ultimi giorni, soprattutto che impatto può avere questa decisione rispetto alla possibilità di rimanere in Australia?
Sì, finalmente anche gli italiani avranno i loro working holiday fino a 35 anni a partire dal 1 luglio 2022, quindi non ancora. Vanno a far compagnia ai danesi, che pure avranno la stessa concessione dal 1 luglio, ai francesi, ai canadesi e agli irlandesi, che già da tempo usufruiscono di questa novità. Se pensiamo a quando la prima volta questa proposta è stata annunciata dal governo, risaliamo al novembre del 2016. Allora ancora non veniva menzionato quali fossero i paesi che ne avrebbero usufruito. Vediamo quindi che sono passati quasi 6 anni dall'annuncio e finalmente ci siamo. Chiaramente poi c'è stato anche ritardo dovuto alla pandemia, in quanto i negoziati per l'Italia erano già stati avviati prima del Covid. Questa novità ci apre nuovi scenari possibili per chi arriva con l'intenzione di rimanere in Australia, intanto perché questi 5 anni in più aumentano il numero delle persone che possono avventurarsi chiaramente, e soprattutto sono probabilmente anni in più di esperienze lavorative o di studi, o semplicemente dà la possibilità di avere un budget di partenza migliore a quell'età. Un esempio potrebbe essere quello di una persona che si è laureata tardi, ad esempio, e che quindi ha la possibilità di arrivare per fare esperienza lavorativa per poi essere un giorno sponsorizzata, senza necessariamente fare un visto studio, tra l'altro molto più costoso. Un altro esempio è quello di una persona che ha accumulato abbastanza esperienza lavorativa e ha già i requisiti per una sponsorizzazione, ma ha bisogno di venire in Australia con un permesso di lavoro full time per cercarsi uno sponsor. Oppure è il caso di una persona che vuole venire in Australia per studiare e che magari dopo gli studi per qualche motivo non può fare un visto post studio, ma può usufruire del working holiday per fare esperienza lavorativa. Quindi essenzialmente fino a 35 anni non bisogna necessariamente ricorrere al visto studio per avere un'esperienza in Australia, né tantomeno per cercare uno sponsor. Tra l'altro ricordo sempre che il visto studio è un visto che viene rilasciato quando l'intenzione è di studiare e poi alla fine tornarsene nel proprio paese e non quella di venire a cercare lavoro, chiaramente. Ma anche per chi viene a studiare, se non altro, ha la possibilità di avere un margine più ampio per poi lavorare dopo gli studi. In conclusione, è possibile quindi che per le persone tra i 30 e i 35 anni che arriveranno in Australia con questo tipo di percorsi, che per raggiungere la residenza permanente ci impieghino meno tempo delle persone più giovani che usufruiscono del working holiday, in quanto arrivano con un bagaglio migliore e probabilmente un budget migliore.
Appunto, bagaglio culturale, professionale migliore, budget migliore, ma proprio tra i denti, non sarebbe allora il caso di cambiarli nome? Perché in effetti fino a 35 anni, teoricamente una volta a 35 anni eri quasi a metà della tua carriera lavorativa.
Ma sì, diciamo che in realtà poi sappiamo un po' come in Italia, no? E molto spesso a quell'età in realtà ancora bisogna avere un lavoro stabile, devo dire purtroppo. Quindi forse la vacanza ancora ci sta, diciamo, dai.
Va bene. Emanuela, senti, si allungano i limiti di età, ma purtroppo anche i tempi procedurali dei visti si allungano. Chi ha ancora priorità e che cosa consigli di fare se non si hanno ancora avute notizie da diverso tempo?
E ci troviamo in una situazione curiosa dove durante la pandemia molti visti sono rimasti in sospeso, mentre pochi altri venivano processati velocemente. All'apertura dei confini poi c'è stata inizialmente un'ottima risposta per quanto riguarda le tempistiche, però per i visti appena richiesti, mentre quelli in coda precedentemente erano ancora in attesa. Poi però negli ultimi 2-3 mesi c'è stato un rallentamento su tutti i fronti, in quanto man mano che la situazione lo permette, il Dipartimento sta processando in piccole quantità anche i visti che non hanno priorità. Questo ha quindi rallentato il procedere anche dei visti prioritari. Infatti tempo fa il Dipartimento di Immigrazione aveva annunciato che lentamente avrebbe riportato tutte le tempistiche sullo stesso piano. Quindi per chiarire la situazione il Dipartimento di Immigrazione ha pubblicato una comunicazione a riguardo dando delle indicazioni. Intanto la politica è ancora quella di dare priorità a certi settori come le occupazioni sulla lista prioritaria ed altri casi dove si può dimostrare che il lavoro della persona ricade in un settore critico. Il Dipartimento informa che sta ricevendo numerose richieste di priorità per quelle sponsorizzazioni che ricadono nella lista prioritaria e informa che al momento le tempistiche previste per questi visti sono circa di un mese. Quindi esorta le persone a non contattare il Dipartimento se non sono passate almeno 5 settimane. Questi sono i casi di sponsorizzazione temporanea con visto 482 e di sponsorizzazione regionale con visto 494. Per le altre sponsorizzazioni che non ricadono in queste categorie bisogna fare riferimento alle tempistiche pubblicate sul sito dell'immigrazione che purtroppo indicano anche fino ad un anno di attesa. Inoltre, i casi che potrebbero rientrare nella casistica dei settori critici ma non hanno l'occupazione sulla lista prioritaria, nella richiesta di priorità devono comunque fornire sufficiente documentazione per argomentare la loro necessità e la connessione a questi settori, cioè non basta dire semplicemente che lo sponsor ha bisogno di queste persone. Invece, per le richieste di sponsorizzazione permanente regionale che sono in coda da più di 12 mesi, il Dipartimento invita le persone a fornire i documenti aggiornati per fare in modo che non si perda altro tempo poi quando arriva il proprio turno. Questi documenti sono una lettera firmata di recente da parte dello sponsor che conferma la necessità del lavoratore e che il lavoro sarà disponibile nei prossimi 2 anni e poi i documenti finanziari della compagnia aggiornati dal 1 luglio 2021 fino alla data corrente per dimostrare che la compagnia è ancora in grado di garantire uno stipendio. Inoltre il richiedente del visto dovrebbe controllare se i certificati penali o le visite mediche sono scaduti, come normalmente succede dopo 12 mesi, e quindi darsi da fare per rimpiazzarli. Per tutti gli altri visti in ritardo, quindi visti studio, visti turistici, visti partner ed altri, purtroppo non c'è molto da fare. Normalmente il Dipartimento esorta a non contattare gli uffici per sapere a che punto sono.
Ecco, neanche dirgli nulla, lasciateci in pace, quando arriva arriva.
Sì. Esatto, è proprio così e lo scrivono in qualsiasi occasione possono. Quindi personalmente consiglio di contattare il Dipartimento via mail soltanto nel caso in cui i tempi hanno superato quelli pubblicati sul sito dell'immigrazione e nel titolo dell'email di mettere un qualche riferimento sia al numero della pratica sia a cosa si va a chiedere per far sì che almeno l'email venga letta, perché parliamo di un'email diciamo che va a finire poi nel mucchio delle centinaia, forse centinaia di migliaia che gli arrivano, quindi appunto tenendo sempre a mente che ci sono molte altre persone che poi fanno lo stesso. E in bocca al lupo.
Ecco, in bocca al lupo soprattutto questo. Allora, bisogna armarsi di tanta pazienza. Noi siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini per parlare delle ultime sui visti per quanto riguarda l'Australia. Adesso invece passiamo ai visti a punti. Il Dipartimento di Immigrazione infatti ha fornito dei chiarimenti sullo stato civile per quanto riguarda questi visti, perché molti sbagliano sulla definizione di fatto. Allora, innanzitutto chiariamo queste definizioni e quanti punti prendono le persone che hanno una relazione di fatto. Chiariscici un po' questi fatti, bisogna essere conviventi da 12 mesi o meno, insomma, cosa fare?
Il problema sul concetto di coppia di fatto proviene in partenza dalla diversa definizione che gli si dà a livello legislativo e poi dalla diversa concezione culturale dei diversi paesi. Allora, cominciamo col dire che ogni visto ha la sua definizione di fatto. Nel caso dei visti a punti si intende una coppia che coabiti stabilmente da almeno 12 mesi, e quindi ovviamente può provarlo, oppure che sia registrata come coppia di fatto nello stato in cui vive, dove questo è possibile. Fermandoci sul concetto di convivenza dei 12 mesi, come si riflette poi questo punteggio, cioè come si rifletta questo sul punteggio che viene dato allo stato civile quando si fa la richiesta del visto? Normalmente una persona single prende 10 punti, punti che va a perdere se poi è sposata o convivente. Chiaramente poi c'è l'opzione di acquisire punti tramite il partner, se questi ha un livello di inglese sufficiente o altre caratteristiche. Fatto sta che se dichiariamo di essere relazioni di fatto sul modulo online su Skill Select, che è poi quella, diciamo, lista graduatoria dove ci si mette per poi essere invitati a richiedere il visto, quindi se dichiariamo di essere in relazione di fatto lì, quando facciamo la nostra richiesta, non possiamo avere 10 punti di quando siamo single, chiaramente. Questo succede anche quando siamo conviventi, ma non necessariamente da 12 mesi. Quindi ci può essere il caso in cui non prendiamo punti come single, ma magari li prendiamo tramite il nostro partner. Però poi non siamo in grado di inserire il nostro partner sulla richiesta di visto, se riceviamo poi l'invito dall'immigrazione, perché magari i 12 mesi non sono completi. D'altro canto,
la mia testa sta esplodendo, io già te lo dico.
Sì. Allora, ripeto, se ovviamente siamo in una, se siamo in convivenza, quindi ci dichiariamo di fatto, ma la convivenza non è di 12 mesi, ok? Non prendiamo né i punti come single perché non siamo più single, però non prendiamo neanche i punti del partner perché non ci sono i 12 mesi di convivenza. E il partner non riesce neanche a essere inserito sul visto dopo, perché i 12 mesi sono obbligatori. Però, d'altro canto, se ci dichiariamo come single, perché magari è vero che conviviamo con qualcuno, ma non abbiamo 12 mesi di convivenza e quindi comunque prendiamo 10 punti come single, allo stesso tempo, quando saremo poi invitati a chiedere il visto, il nostro partner che comunque vive con noi non potrà essere incluso perché ci siamo dichiarati single. Quindi la situazione ideale sarebbe quella dove siamo in una relazione di fatto da più di 12 mesi,
okay,
ma anche se non prendiamo i 10 punti come single, magari il nostro partner ha molte capacità e può acquisire punteggio con l'inglese o il suo lavoro.
Ma ci stai parlando del...
Che comunque
del
è una regola buona sempre per la vita, che il proprio partner abbia tante capacità, no? Emanuela?
chiaramente.
Sceglietevi una persona intelligente.
Esatto, bisogna scegliere a priori.
Scegliete bene.
Per un attimo non riuscivo a capire se stavi parlando del Dipartimento di Immigrazione o di Tinder, quindi ho avuto delle difficoltà, devo confessarlo.
Senti Emanuela, ti facciamo l'ultimissima domanda per oggi, riguarda il settore della ristorazione. C'è stato un aggiornamento del Premium Dining Labor Agreement, che è l'ex fine dining, secondo il quale le occupazioni in ristorazione, incluse quelle dei camerieri e dei sommelier, possono raggiungere la residenza permanente con delle facilitazioni. Ci spieghi per favore quali sono le novità di questo accordo, appunto, per il settore dell'hospitality?
Sì, sono buone novità. Abbiamo parlato altre volte di labor agreement, questi accordi personalizzati tra il governo e gli sponsor. In questo caso parliamo di accordi tra il governo e vari settori industriali come quello della ristorazione. Però si parla di premium dining, che significa che si applica ai ristoranti che hanno un fatturato annuo superiore ai 2 milioni, non sono in franchising, impiegano un organico altamente specializzato con degli chef specializzati come quelli magari per cucine etniche, e hanno una lista di vini con necessità di impiegare sommelier o camerieri professionali. Questi ristoranti possono sponsorizzare anche occupazioni che non sono sulla lista o che normalmente non avrebbero opzione di residenza permanente, non solo in zona regionale, ma anche in zona metropolitana. Le occupazioni che rientrano in questo accordo sono chef, cook, restaurant manager e trade waiter, dove è incluso anche sommelier. Il lavoratore potrà essere sponsorizzato con un visto temporaneo 482 e poi può accedere alla residenza permanente dopo 2 anni di lavoro con lo stesso sponsor se è chef o cook, oppure 3 anni di lavoro se è restaurant manager o cameriere. Ci sono concessioni sull'inglese, che può essere leggermente inferiore a quello richiesto per i visti standard, e per l'età, che al momento della richiesta di residenza permanente può arrivare addirittura fino a 55 anni. Quindi sicuramente è un settore da tenere d'occhio per i professionisti del settore che non sono più giovanissimi.
Allora, con questi consigli noi ti salutiamo. Grazie Emanuela per essere stata con noi questa mattina, ci risentiamo fra un paio di settimane.
Grazie a voi, alla prossima.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.